La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Walter Martinelli in cabina di regia e Giacomo Schivo che vi sta parlando vi danno il benvenuto ad un nuovo numero della Clessidra, il nostro viaggio a ritroso tra fatti e personaggi del Novecento. Si occuperà oggi di un argomento che ha avuto molto peso nella cultura italiana del secolo scorso, e cioè il cinema di regime, il cosiddetto cinema dei telefoni bianchi. Avremo allora modo di tuffarci nelle atmosfere degli anni 30 e 40 e di ricordare figure come Doris Duranti, Clara Calamai, Alida Valli, Miria di San Servolo, Carla Candiani e tante tante altre. Lo faremo con uno studioso, con un divulgatore che si chiama Mattia Beraldo, e iniziamo allora a tuffarci in quelle atmosfere con una canzone tratta da uno dei primi film sonori italiani, intitolato Gli uomini che mascalzoni, con Vittorio De Sica. La canzone è la celeberrima Prima Parlami d'amore, Mariù.
Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi di tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospira. Non pensare, parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuor non soffro più, parlami d'amore, Mariù. So che una bella e magliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me? Meglio nel corno profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuor non soffro più, parlami d'amore, Mariù. Qui cuor non soffro più. Parlami d'amore.
Laureato in storia e critica del cinema con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Padova, con una tesi sul cinema italiano degli anni 30 e 40, Mattia Beraldo in maniera indipendente svolge lavori di studio e di ricerca approfondita sul cinema italiano e internazionale. È autore di cortometraggi, documentari e saggi cinematografici. Nel 2010 si è aggiudicato il primo premio al video concorso Pasinetti di Venezia con il cortometraggio I Nonni e nel 2015 a Torino il primo premio internazionale Riprenditi la città con il cortometraggio K-Light Diva. Nel 2013, in occasione del 50° anniversario della tragedia del Vajont, ha curato il montaggio e la sceneggiatura del film La montagna infranta di Mirko Melanco. Gestisce anche con buon riscontro di pubblico un blog cinematografico su Facebook, su YouTube e su Twitter. Il blog si chiama I Classici del Cinema Italiano e ha un'utenza media giornaliera che si aggira sui 24.000 utenti. Collezionista di film italiani, nella sua cineteca, pensate, conserva più di 5.000 titoli, alcuni rari recuperati dopo numerose ricerche in collaborazione con collezionisti privati italiani e stranieri, e svolge anche attività divulgativa in ambito cinematografico. Infatti, tra il 2015 e il 2016 ha curato un corso dedicato alla storia del cinema italiano presso il comune di Thiene e tra marzo e maggio del 2016 il corso Capire il cinema in collaborazione col comune di Schio. Da gennaio 2017 si è dedicato a un corso dedicato alle tecniche, alle teorie e storia del cinema. Nello stesso periodo è stato autore di una conferenza monografica sul film Senso di Luchino Visconti. E allora io sono veramente molto molto contento di dare il benvenuto qui alla Clessidra a Mattia Beraldo. Benvenuto Mattia.
Grazie, buongiorno a Giacomo e a tutte le persone che ci seguono in Italia e all'estero.
Grazie Mattia, è stato veramente un piacere averti qui perché oggi dobbiamo parlare di cinema, cinema del ventennio, il cinema dei telefoni bianchi, e chi meglio di te allora può illuminarci su questo argomento così appassionante e anche così complicato, perché già il... È vero, già solo il titolo, no? Telefoni bianchi, è un pochino riduttivo, ma ne parleremo nel corso dell'intervista. Allora, andando a monte, Mattia, io vorrei chiederti cosa, secondo te, ha ereditato dal cinema muto il cinema del ventennio.
Sento intanto di fare una precisazione per far capire meglio i nostri ascoltatori di cosa stiamo parlando. Per cinema del ventennio si intende un po' il cinema italiano che va dall'inizio del cinema sonoro, per cui dal 1930 fino alla caduta del regime fascista, per cui fino a circa il 1943-1944. Sì. È interessante poi dire quando termina questo cinema muto. In America termina ottobre del 27, quando esce al cinema Il cantante di jazz. Mentre in Italia le cose sono un po' più lunghe, il primo film sonoro arriva il 7 ottobre 1930 ed è La canzone dell'amore di Gennaro Righelli, un film fortemente voluto da Stefano Pittaluga, che era questo grande imprenditore cinematografico che porta proprio tutte le attrezzature cinematografiche sonore sul suolo italiano, perché restaura quelli che erano gli studi cinematografici della Cines di Roma. Mitica. E inizia la produzione sonora. Tra l'altro questi famosi studi cinematografici nel 1935 avranno un misterioso incendio che porterà poi nel 1937 alla fondazione di quella che è Cinecittà, la fabbrica dei,
dei sogni. Hai ragione, difatti poi questo incendio, no, ha turbato i sonni di molte persone, in quanto veramente, no, alcuni, ma più che alcuni, dai, diciamo decine e decine di studiosi, pensano che insomma sia stato un incendio appiccato apposta, no? per dare la possibilità a Cinecittà di sorgere sulle ceneri della mitica Cines. Prego Mattia, continua pure tu a parlare con i nostri ascoltatori.
Ritornando alla domanda che mi facevi, allora, principalmente le cose che nel cinema muto ritornano anche all'inizio del cinema sonoro, del cinema del ventennio, sono sicuramente il linguaggio sia recitativo che anche il linguaggio cinematografico. Dal muto ritorna all'inizio del sonoro, infatti se noi guardiamo i primi film sonori del 1930-1933, vediamo che la parola è ridotta al minimo e c'è ancora una recitazione fatta molto di gesto, della mimica facciale. Sì. Lo stesso trucco degli attori è ancora un trucco molto legato al cinema muto, con gli occhi ricoperti di nero fumo, eccetera, per lasciare proprio trasparire questa mimica facciale importante. Poi sicuramente c'è anche tutta quelle che erano le grandi maestranze del cinema muto, ritornano agli inizi del cinema sonoro, del cinema ventennio, perché c'erano delle grandissime maestranze per le scenografie, per i costumi, per le luci. E poi un altro bagaglio non indifferente che arriva dal cinema muto è quello del divismo cinematografico. Pochi sanno che il cinema muto italiano era una delle cinematografie più importanti a livello mondiale fino al 1914, tant'è che addirittura ad Hollywood grandi registi come ad esempio Griffith in un certo senso si ispirava ai nostri grandi colossal italiani. E a fianco a questo cinema, diciamo, in costume dell'epoca muto, c'era anche il cinema delle cosiddette sospirose, ad esempio la Francesca Bertini, la Borelli, la Menichelli, e proprio per loro è stato creato questo termine diva, che ha portato poi alla nascita di quello che è il divismo cinematografico, che si sente in maniera molto forte anche nel cinema del ventennio, perché nel 1939 succede una cosa importante, c'è questo decreto Alfieri, fatto appunto da Dino Alfieri, che prevede la chiusura, diciamo così, alle grandi case di produzione americane al mercato italiano. Vero. Come l'Italia voleva in un certo senso distribuire i film delle grandi major come, non so, l'MGM, la Paramount sul territorio italiano, queste grandi case di produzione si rifiutano e eliminano, diciamo, tutti i vari film americani dal mercato italiano. Per questo motivo Cinecittà, Tirrenia e i grandi poli di industriali cinematografici erano tutta una serie di divi in grado di non far sentire la mancanza agli italiani dei divi d'oltreoceano, per cui c'è un divismo molto forte nel cinema appunto del ventennio.
Verissimo. E adesso Mattia, ascoltiamo una canzone. Tu nella tua spiegazione poco fa hai accennato alla canzone dell'amore, e allora dobbiamo assolutamente, ed obbligo, ascoltare Solo per te Lucia. La ascoltiamo insieme e poi andiamo con il prosieguo della nostra intervista. Ecco qua, Solo per te Lucia, che è stata la colonna sonora del primo film parlato, appunto La canzone dell'amore.
canzone mia, come in un sogno di passione, tu sei l'eterna mia visione.
Solo per te, Lucia. Al telefono con noi abbiamo ancora Mattia Beraldo. Quindi, Mattia, dopo che abbiamo ascoltato questa canzone, andiamo alla domanda proprio su questo film, no? Che è stato il primo film parlato, e la canzone dell'amore, appunto, e a Resurrezio. È stato anche Resurrezio uno dei primi film parlati italiani. Ci puoi dare un tuo giudizio sulle attrici che interpretarono queste due pellicole?
Anche qui una piccola premessa, ovvio, per dare un po' una curiosità anche
ma noi vogliamo
ascoltatori.
Noi vogliamo, vai.
Perché è stato scoperto di recente che il primo film sonoro non è La canzone dell'amore. C'è un piccolo cortometraggio che si intitola Ninna Nanna delle 12 mamme, che è del regista Mario Almirante, che è un piccolo cortometraggio, probabilmente il primo film sonoro. Non si sa bene se sia mai uscito nelle sale cinematografiche, ma è un film molto interessante perché è interpretato intanto da Edoardo Spadaro, che era molto grande musicista, cantante e attore,
certo.
Esatto, ed è una trasposizione sotto forma di immagine della sua famosa canzone, che è appunto questa Ninna Nanna delle 12 mamme.
È un videoclip, praticamente.
Esatto, è un videoclip dove per la prima volta si sente appunto Spadaro parlare al cinema e a cantare questa bellissima canzone. Ritornando comunque alla domanda, sì, Resurrectio e La canzone dell'amore sono i due primi film sonori. In realtà è stato girato prima Resurrectio di Blasetti, che è del 1931, però per motivi, poiché è stato considerato poco commerciale, gli è stato preferito La canzone dell'amore. Sono due film interessanti. Posso citare brevemente la trama per far capire meglio?
Ovvio,
allora,
certo.
Resurrectio di Blasetti parla appunto della storia di un compositore, diciamo così, portato sull'orlo dell'abisso, della crisi, da una vampa interpretata da una certa Venera Alessandrescu, e viene salvato da una giovane ragazza che si innamora di lui, interpretata appunto da Lia Franca. Mentre l'altro film, La canzone dell'amore, abbiamo come protagonista principale Dria Paola, che è una studentessa dell'università, felicemente fidanzata. Un giorno torna appunto a casa e scopre che la madre sta per morire dopo aver partorito un bambino frutto di appunto un amore clandestino al di fuori del matrimonio. Per cui questa ragazza abbandona il fidanzato, abbandona gli studi e decide di prendersi a carico il bambino. Dunque sono due film dove tornano questi due protagoniste femminili, che sono da una parte Lia Franca, dall'altra parte Dria Paola, che rappresentano due modelli femminili abbastanza particolari. Allora, intanto sono delle ragazze dolci, delle ragazze diciamo così buone, positive, che si sacrificano per amore, in contrapposizione alle antagoniste femminili che sono in La canzone dell'amore Isa Pola, che interpreta questo ruolo di cantante, sì. E dall'altra parte invece in Resurrectio abbiamo questa Venera Alessandrescu che fa perdere la testa al protagonista. La cosa interessante è anche dire che queste due protagoniste femminili, le due protagoniste di Resurrectio e La canzone dell'amore, sono anche delle donne lavoratrici e delle donne abbastanza emancipate, perché portano i capelli corti alla maschietta e lavorano. Ed è una condizione particolare, poiché nei film successivi, più si va avanti con gli anni, sì, tra il 35 e il 40 in poi, donne che lavorano al cinema se ne vedono veramente poco, perché secondo appunto i dettami del regime fascista la donna doveva essere un po' l'angelo del focolare, non doveva lavorare. Per cui sono molto interessanti queste caratteristiche di queste due protagoniste, molto molto brave insomma nelle loro interpretazioni,
molto moderne.
Esatto, molto moderne. E curioso anche i nomi. Pensa alle dive, dive sono più attrici, possiamo chiamarle, sono delle attrici un po' acqua e sapone, sì. Sono dei nomi molto corti, come esempio anche Leda Gloria, Dria Paola, Isa Pola, Lia Franca, tutti nomi molto corti. Tra l'altro Dria Paola avrà una carriera anche negli anni 40, mentre Lia Franca si ferma, ha debuttato in questo film di Blasetti e ha buon successo a fianco di Vittorio De Sica nel famoso film Gli uomini che mascalzoni, interpreta appunto anche lì il ruolo di protagonista e poi scomparirà misteriosamente dagli schermi cinematografici.
Avrà preferito, vedi, la vita di famiglia alla vita,
esatto,
di diva. Beh, una volta era anche abbastanza comune, no? Che quando una bella ragazza trovava marito, allora diceva ciao a tutti e si dedicava,
esatto,
alla famiglia. Tra l'altro, poi io ho trovato qualche articolo interessante sulle riviste d'epoca su questa, sì, Venera Alessandrescu che tu hai nominato prima, quindi poi te lo dovrò dare, così almeno lo aggiungi alla tua collezione, anche perché Venera Alessandrescu è stata veramente qua il prototipo, no, della diva vamp, un po' come era Teda,
esatto,
Bara nel cinema americano muto, però è sparita anche questa,
esatto,
dice, è sparita misteriosamente, quindi spero che i miei articoli, gli articoli che ho trovato ti faranno piacere. Dovete sapere che il nostro ospite di oggi, oltre ad essere uno studioso, un ricercatore, è anche l'autore e il regista di un bel film documentario che a me piace molto, intitolato Erotismo autarchico. Quindi parlaci, Mattia, un pochino di questa tua opera.
Questo cortometraggio documentario di montaggio è stato elaborato dopo tutta una serie di studi che sono culminati un po' con la tesi di laurea, che riguardava proprio le figure femminili del cinema di regime, E ho voluto mettere per immagine, fare una ricerca su una campionatura di più di 300 film italiani del periodo 1930-1945 per cercare di capire, di focalizzare come veniva rappresentato sia il corpo femminile che il corpo maschile all'interno del cinema di regime. È un cortometraggio costruito su dei blocchi tematici ben precisi, divisi appunto per generi cinematografici, non so, il cinema storico, la commedia dei telefoni bianchi, eccetera, e in ogni genere vedere come è rappresentata il corpo maschile e femminile. Questo ha riservato molte sorprese, perché si è visto appunto che non c'era una censura così forte per quanto riguarda anche la rappresentazione del corpo, ma anche l'erotismo, a differenza ad esempio di come ci poteva essere una censura molto più forte per film che parlavano magari di politica o di cose appunto che rientravano con il fascismo. Per cui è un cortometraggio che vuol far rivedere, riscoprire tutta una serie di film che sono alcuni anche indie, e mettere a fuoco appunto tutta questa serie di figure maschili e femminili che popolavano il cinema del periodo.
E a questo proposito, Mattia, io l'ho detto nell'introduzione, ma vorrei che fossi tu a ricordarlo a chi ci ascolta dall'Italia e dall'estero. Dici appunto il nome del tuo blog e dei tuoi canali su YouTube, su Facebook e quant'altro.
Allora, il nome dei miei canali, allora, su Facebook si chiama il blog, si chiama I Classici del Cinema Italiano, e lo stesso anche per quanto riguarda YouTube, dove ci troverete anche alcune recensioni di film italiani dell'epoca classica.
Fatte da te. È molto interessante, sì. Andatelo a visitare perché troverete delle chicche. Mattia, consigliaci un pochino, fra tutti i film di quell'epoca, tre film, tre titoli che tu consiglieresti di guardare.
Tre film che consiglierei di vedere. Primo film sicuramente Gli uomini che mascalzoni, del 1932, di Mario Camerini, interpretato da un esordiente Vittorio De Sica e dall'attrice che appunto ci dicevamo prima, che è Lia Franca. È un film molto interessante, che rappresenta proprio l'Italia dei primi anni 30, in particolare proprio si vede la Milano dei primi anni 30, è un film secondo me molto ancora oggi godibile, molto fresco, molto delicato, dura un'oretta circa e vale la pena vederlo proprio per entrare in questo mondo di questa piccola Italia dei primi anni 30. È un film anche abbastanza divertente.
Godibilissimo, sì,
esatto.
È vero.
Come secondo film io consiglierei un film storico in costume, che andavano tanto di moda nel cinema del ventennio, ed è La cena delle beffe di Alessandro Blasetti, il famoso regista con gli stivali. È un film del 1942 tratto da un dramma teatrale di Sam Benelli, ed è una storia, vi racconto la trama perché è abbastanza complicata, che è ambientato nella Firenze del Rinascimento. Ha un grandissimo parterre di attori dell'epoca, e vale veramente la pena vederlo anche per questo, tra cui Amedeo Nazzari, Osvaldo Valenti, Clara Calamai, che esibisce questo primo, che in realtà non è proprio il primo, seno nudo nella storia del cinema italiano, e poi ci sono anche dei camei interessanti di altre attrici famose, sono Luisa Ferida, che era la compagna nella vita anche di Osvaldo Valenti, Elisa Cegani e Valentina Cortese. Ed è un film storico ben fatto, ben confezionato e molto, molto intenso.
Il regista, come dicevi tu, no? Con gli stivali e anche con il frustino ha fatto un bellissimo lavoro, perché dovete sapere, per chi non lo sa, che Blasetti andava sul set, oltre che con gli stivali da cavallerizzo, anche con un frustino, e dirigeva proprio tutti quanti, no? Maestranze, tecnici e attori a suon di frustino, ed era un grande regista. E il terzo film che ci consigli qual è?
Il terzo film è un film che si intitola Carmela, del 1942, diretto da Flavio Calzavara. ho scelto questo film perché appartiene a un filone cinematografico importante, sì, sviluppatosi appunto negli anni 40, che è il cosiddetto cinema calligrafico. C'è tutta una serie di film, come ad esempio altri titoli di questa corrente sono Piccolo Mondo Antico, Malombra, eccetera, che traggono appunto la trama da importanti romanzi e ne danno una trasposizione cinematografica molto attenta, molto raffinata nella costruzione, con una fotografia anche molto intensa. E questo film di Calzavara è tratto un racconto breve di De Amicis che si chiama Vita Militare, e racconta la storia di Carmela, che vive in un'isola della Sicilia, che è in un certo senso impazzita dopo che è stata abbandonata da un ufficiale. È interessante anche per l'interpretazione della protagonista, che è Doris Duranti, una delle attrici più affascinanti ma allo stesso tempo controverse del cinema di regime, che forse in questo film dà la sua migliore interpretazione, e viene esaltata poi in questo film dalla splendida fotografia di Gabor Pogani, e le sue entrate in scena per tutto il film sono delle entrate in scena ad effetto, alla maniera delle grandi dive hollywoodiane, americane appunto.
E Doris, cosa diceva la mia adorata Doris riguardo a Carmela? Perché tu prima hai citato il seno nudo di Clara Calamai nella cena delle beffe, qua abbiamo un altro seno nudo, però Doris ci teneva sempre, no, sottolineare una differenza. Qual era questa differenza?
La differenza è che, allora, intanto il film esce nello stesso periodo della cena delle beffe, c'è sempre stata una forte contesa tra lei e Clara Calamai su chi avesse esibito il primo seno nudo nella storia del cinema italiano. E dicevo appunto che Clara Calamai questo seno lo mostrava da distesa, perché veniva spogliata da Amedeo Nazzari in posizione appunto distesa, mentre Doris Duranti questa camicetta se la strappava a figura intera in piedi, per cui questo seno, secondo Doris Duranti, subiva la forza di gravità, a differenza appunto della Calamai.
È giusto, ed era un seno eretto, orgoglioso, molto, molto bello, e quei pochi secondi in cui si vedeva poi fecero clamore. Allora, Mattia, adesso dacci tu un giudizio. Abbiamo parlato di Clara Calamai, di Doris Duranti, io ti chiedo un giudizio rapido su qualche attore e qualche attrice. Io ti faccio dei nomi, tu spara. Ci stai?
Ok. Sì, ci sono.
Iniziamo da Angelo Musco.
Angelo Musco è uno di quegli attori un po' dimenticati del cinema italiano, che aveva un grande successo appunto quando era vivo. Appartiene a una generazione diversa dagli attori giovani degli anni 30 e 40, sì. Infatti lui nasce verso gli anni 70 dell'Ottocento, fa molto teatro, è siciliano, realizza fra i primi anni 30 e il 37, che è l'anno della sua morte, una circa dozzina di film, sono interessanti, e la grande capacità di questo attore è che riusciva ad entrare in maniera molto intensa, molto aderiva in maniera psicologica molto forte ai personaggi che interpretava. Un film che consiglio appunto di vedere, un po' da riscoprire, è una commedia del 1937 che si chiama Il feroce Saladino, dove esordisce al suo fianco la giovanissima Alida Valli.
Alida Valli, è vero. E fra le donne vediamo, io ti parlo adesso di Paola Barbara, ti faccio questo nome, dimmi un pochino qualcosa su di lei.
Paola Barbara la considero una delle attrici genuine, delle romane, quelle vere insomma del cinema italiano degli anni 40. Un'attrice che durante la sua lunga carriera ha saputo, a seconda della sua età, insomma, adeguarsi ai vari ruoli.
Hai ragione, perché hai detto una cosa molto saggia, a seconda della sua età. Non era da tutte, è vero Mattia?
Esatto.
Abbiamo degli esempi che, insomma, sia in America che in Europa, che forse ogni tanto ci fanno rabbrividire.
Esordisce nel 1936 con un film che si intitola Amazzoni Bianche, che tra l'altro è stato finanziato dalla sua famiglia, interpretato da diretto da Gennaro Righelli nel 1936, ed è un film ambientato appunto in montagne con delle gare di sci, eccetera. La sua migliore interpretazione, perché un film sicuramente da vedere, è La peccatrice del 40 di Amleto Palermi, un film cucito su Paola Barbara e scritto da tre grandi del cinema italiano che hanno poi partecipato alla costruzione del Centro Sperimentale di Cinematografia, sì, che sono Chiarini, Barbaro e Pasinetti, che realizzano questa sceneggiatura ad intreccio con tutta una serie di flashback che raccontano la storia appunto di Maria, la protagonista, che è stata delusa in amore più volte, e il film inizia proprio in una casa di tolleranza, per cui okay, per la prima volta nel cinema di regime viene mostrata una casa di tolleranza. Un cast anche qui molto importante, con tre grandi divi dell'epoca, il film saranno gli amanti di Maria, che sono Vittorio De Sica, Fosco Giachetti, che era un po' il tenebroso del cinema del periodo, sì, e il terzo, Gino Cervi, l'altro sì, grande interprete di questo film.
Che non fa una bella parte in quel film,
no, esatto.
È un pochino odioso. E tu hai parlato di Amedeo Nazzari, allora dammi un tuo giudizio anche su di lui.
Beh, Amedeo Nazzari è uno dei grandi, cioè l'unico vero grande divo del cinema italiano degli anni 40 e 50, che ha saputo anche rilanciarsi negli anni 50 con tutta una serie di film melodrammatici, famosi Strappalacrime con Yvon Sanson, sì, diretti di Matarazzo. Però la sua carriera è iniziata proprio negli anni 30 grazie a Elsa Merlini, che gli dà appunto un ruolo da protagonista in Ginevra degli Almieri, che è un film del 35, e poi arriva sempre al ruolo di protagonista grazie ad Anna Magnani, che lo consiglia al marito, il regista Goffredo Alessandrini, e gli fa proprio girare questi due film importanti che sono Cavalleria e Luciano Serrapilota, questo grande film che prende anche la famosa Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, dove interpreta questo eroe aviatore italiano.
Noi potremmo cercare il cuore che sapranno amare. Primavera sfocerà di amore in un canto di felicità, la vita fiorita ancora ci sorriderà. Fiori lucenti tra mille campi dorate, siete vino da nuove inondati, vi ha sognati il cuore, cantato fiore. Primavera noi ritornerà, quanti fiori toccherà, i tuoi fiori noi potremmo cercare, il cuore che sapranno amare.
Primavera
da vedere per la grande interpretazione di Amedeo Nazzari, e anche perché è un classico film di propaganda appunto del regime fascista.
A proposito di regime fascista, di propaganda, eccetera, eccetera, chi fu più della mia adorata Doris Duranti impastoiata in tutto questo? Parlaci un po' di lei.
Doris Duranti, insieme a Luisa Ferida, è una delle grandi attrici cinematografiche italiane e anche tra le più controverse, poiché legata in un certo senso al regime fascista. Era l'amante di Pavolini, che era uno dei massimi teorici rappresentanti del regime fascista.
Sì.
Dal punto di vista cinematografico non era una grandissima attrice, però aveva fascino, aveva questi tratti somatici esotici, per cui gli occhi un po' a mandorla, i primi film che fa interpreta quasi sempre dei ruoli esotici, come ad esempio il suo ruolo d'esordio in Sentinelle di Bronzo, interpreta una ragazza somala, per cui è truccata proprio da africana, interpreta questo ruolo che viene comunque recensito bene nelle critiche dell'epoca.
Sì.
E poi interpreta altri ruoli sempre legati appunto ad ambienti esotici, e una buona interpretazione la dà sicuramente in due film diretti da Flavio Calzavare, che citavamo prima, che sono appunto Carmela del 42 e Calafuria, che sono due melodrammi in un certo senso cuciti addosso a questa attrice.
Erano star vehicle veramente per
esatto.
Doris Duranti, e con Calzavara fece quattro film, no? Appunto c'era
esatto.
Questi due che hai detto tu, poi La Contessa Castiglione e Resurrezione. Poi Doris, ragazzi, ha avuto una vita veramente da diva, perché la sua avventura non è finita col fascismo. Magari dedicheremo la prossima stagione radiofonica a una trasmissione tutta a lei, per parlare anche del suo dopoguerra, della sua fuga in Svizzera e poi della sua traversata degli oceani, è andata a finire nell'America centrale e nell'America del Sud. Ne parleremo sempre con Mattia, quindi ti sto strappando questa
certo.
Promessa in
molto
diretta.
Volentieri.
E allora torniamo a un altro bello, per esempio Leonardo Cortese
appartiene un po' a quella categoria degli attori giovani del cinema appunto italiano degli anni 40. Esordisce alla fine degli anni 30, nel 38, grazie sempre a Goffredo Alessandrini, che gli offre questo ruolo da protagonista nel film Gendo Re, che era un film in costume ambientato nell'Ottocento, drammatico, e poi interpreta tutta una serie di ruoli positivi, e forse i due film più interessanti, anche magari un po' più conosciuti, sono sicuramente il famoso Un Garibaldino in convento del 1942, che è la quarta regia cinematografica di De Sica, dove appunto interpreta il ruolo del Garibaldino del titolo, e poi anche lo troviamo a fianco di un esordiente Alberto Sordi nel film I tre aquilotti di Mattoli.
Giusto.
Che questo è un film di propaganda. Negli anni 50, tra l'altro, si dedicherà alla regia e realizza due film drammatici, che sono Articolo 519 del Codice Penale, 1952, e poi Violenza sul Lago del 1954, per cui da attore diventa regista appunto negli anni 50.
Passa dietro la macchina da presa e comincia una seconda tappa della sua carriera. Invece adesso io ti nomino un'attrice con un nome tipicamente divistico, anni 30, anni 40, Oretta Fiume.
Oretta Fiume è una di quelle attrici che, pur avendo delle potenzialità, non riuscì mai a diventare una vera e propria diva. Tra l'altro il suo vero nome era un nome poco da diva,
un po'
ed era Claudia Scrobogna, per un nome molto pesante, e per questo motivo ha preso questo nome d'arte di Oretta, perché era un nome abbastanza dolce, molto rotondo, raffinato, e Fiume perché era appunto la città dove era nata, per cui un omaggio. Lei arriva al cinema grazie a un concorso cinematografico, all'epoca se ne facevano molti, dell'Era Film, che nel 1938 fa questo concorso per far interpretare il ruolo principale di Gilda in una trasposizione che si doveva fare, ma che in realtà non si è realizzata, del Rigoletto. A questo concorso partecipa anche un'altra attrice famosa, che è Laura Solari, ed entrambe poi verranno ingaggiate proprio dall'Era Film per la loro prima opera cinematografica, che è L'Orologio Cucù, che è un film di Mastro Cinque con De Sica, un po' un polpettone ambientato in epoca napoleonica, dove appunto appaiono per la prima volta sia Oretta Fiume che anche Laura Solari. Realizza poi tutta una serie di film importanti, e forse la sua migliore interpretazione è quella del film di Paolella, che si intitola Gli ultimi della strada.
La strada, sì, era un po' una scugnizza lei, giusto?
Esatto, tra l'altro un film ambientato tutto in area napoletana, ma di napoletano non ce n'è l'ombra, insomma, è tutto parlato in italiano perfetto, e anche i nomi sono italianizzati. Lei si chiama Regina. Se uno va a Napoli, il vero nome sarebbe Reginella, non
ovvio.
Regina.
Ovvio, sì, però l'atmosfera partenopea c'era, ecco, per come l'hanno potuta.
Sì.
È vero, hanno cercato di trasporla, ecco, ed era un bel film in cui lei ha dato una buona prova di sé, così come una buona prova di sé diede anche in Ragazza che dorme.
Esatto, che è uno di quei film però purtroppo invisibili,
già.
Dove appunto interpretava la ragazza del titolo, che mentre appunto riposava gli veniva fatto un ritratto mentre lei appunto dormiva. È un film di cui però non si hanno molte...
E purtroppo no, questi sono i misteri dolorosi della nostra cinematografia, ma noi, sai, avendo collezionisti che ci ascoltano sparsi in tutto il mondo, noi speriamo sempre,
esatto,
che qualche miracolo accada. Come per esempio qua c'è stato un altro miracolo negli ultimi anni, quello del ritrovamento di Sogno d'amore di Poggioli, quel poco che era stato girato di Sogno d'amore, che è una delle pellicole di Miria di San Servolo, e qui ti voglio di nuovo, ecco, vediamo, parlaci della nostra Mimì, Miria di San Servolo.
Allora, un'altra delle grandi attrici controverse, molto chiacchierata, molto anche festeggiata,
sì,
insomma,
purtroppo.
Che arriva al cinema a 19 anni per favoritismo, era diciamo la sorella della più celebre Claretta Petacci, non aveva purtroppo un grande talento, era un po' impacciata e anche le sue forme fisiche non aiutavano molto, facendo delle recensioni insomma veramente molto e molto crudeli nei suoi confronti. Arriva al cinema subito come protagonista grazie a Mastro Cinque nel film Le vie del cuore. È un film che viene presentato in pompa magna alla Mostra del Cinema di Venezia quell'anno, che è l'ultima del regime, esatto, fascista, ed è un film che non ha successo. Interpreta altri quattro film, tra cui quello che citavi tu, appunto Sogno d'amore, che è un film incompleto perché dopo con tutti gli avvenimenti della guerra non è stato terminato, e sono tutti film tra l'altro ambientati in epoche passate, per cui nell'Ottocento. E lei naturalmente lascerà il cinema con la caduta del regime fascista, si rifugierà in Spagna, girerà alcuni film e poi si dedicherà diventerà costumista sia teatrale che cinematografica di un film che è Brevi amori a Palma di Maiorca di Giorgio Bianchi. E la rivedremo sullo schermo dopo molti anni, negli anni 80 precisamente, in un film di Squittieri, che era appunto Claretta, dove interpreta il ruolo di se stessa, appunto della sorella di Claretta Petacci.
Sulla sua andata in Spagna c'è da dire, sai, ci sono anche delle sorprese, perché c'è da dire che invece con la caduta del fascismo e appunto il suo correre in Spagna e riprendere là l'attività cinematografica, io ho avuto tanti articoli in spagnolo dove la a sorpresa viene definita lei come una delle più brave, delle più grandi attrici di quel quinquennio nel cinema iberico, e quindi questo dà veramente la misura di quanto la critica, quando vuole, sappia essere cattivella, perché evidentemente se è venuta è stata salutata come una delle più grandi attrici di quell'epoca in Spagna, forse qualche merito l'avrà avuto, poi era anche dimagrita tanto, perché insomma, esatto, per le sofferenze una cosa e l'altra, ma venne veramente definita come una grande interprete. Cambiò nome, tra l'altro, vero Mattia, quando andò, esatto, in Spagna? Miriam Day. Miriam Day venne, esatto, venne chiamata così. Ti darò anche quegli articoli. E ascolta, una diva, diciamo diva forse in misura minore rispetto a quelle che abbiamo citato finora, ma che ha avuto un grande ruolo di protagonista nel bel mondo, nel jet set internazionale, in tutta questa cornice così elegante, è stata Carla Candiani.
E Carla Candiani, anche lei è una di quelle attrici che possiamo definire secondarie, ma che aveva comunque un certo fascino. E lei esordisce in ruoli, diciamo così, secondari in un film che si intitola Sei bambini al Perseo di Forzano, dove interpreta una principessa di Cipro, e poi la ritroviamo invece come protagonista in un film molto interessante, uno dei pochi film thriller gialli italiani, che sono L'albergo degli assenti di Matarazzo, che è un film molto interessante dove lei dà una buona prova di attrice. Ma secondo me il suo ruolo, il ruolo migliore, più importante, anche forse più conosciuto, è quello della protagonista nel dittico Capitan Tempesta e il Leone di Damasco, sì, dove interpreta un po' questa specie di zorro al femminile che aiuta appunto la popolazione di Famagosta dall'invasione dei turchi. E anche qui è interessante dire che nel primo capitolo del film è lei, diciamo, la protagonista. Nel secondo capitolo del film, Il Leone di Damasco, la protagonista assoluta è Doris Duranti. E si dice appunto che sul set di questo sì, film ci siano state delle lotte tra queste due prime donne.
Approfondiremo prossimamente questo tema, perché sapete ragazzi, il dietro le quinte molto spesso è anche più divertente di quello che accade davanti alla macchina da presa, e quindi è vero, è interessante, esatto, è interessante citarlo, è interessante approfondirlo.
Troverai in me Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché io viva sarò vivo in me solo per te.
Secondo te c'è qualche stilema, qualche cosa che da quel tipo di cinema può essere riproponibile in un film odierno?
Beh, tenendo conto che ogni epoca ha il suo tipo di cinema, proprio è difficile immaginare, però sicuramente delle cose che potrebbero essere riproposte oppure delle cose che potrebbero dar spunto alla cinematografia moderna è certamente la scrittura, ad esempio, sì, che veniva fatta, le sceneggiature, la modalità di scrittura che veniva fatta nel cinema di quell'epoca, cioè c'era era molto curata, era una scrittura molto attenta, ad esempio anche delle commedie, la scrittura era molto, molto intensa, molto studiata, perché nulla veniva lasciato al caso, si pensi a grandi sceneggiatori come ad esempio Aldo De Benedetti, oppure poi a tutti quelli che saranno i grandi scrittori della commedia all'italiana, e sarebbe secondo me molto interessante poter capire questi lavori del passato e riproporli nel cinema moderno per creare magari un cinema di commedia un po' più raffinato, un po' più studiato, insomma, ragionato.
Perché oggi, sai, tante volte si recita a soggetto, no? Come diceva Pirandello già tanti anni fa, e viene lasciato un pochino tutto alla faciloneria, al caso e all'improvvisazione, cose anche carine, molto belle, per carità, importanti, però sarebbe davvero molto più utile fare degli approfondimenti, perché abbiamo una lingua talmente bella, talmente nobile, talmente piena di sfumature, che sarebbe davvero bello avere degli autori, degli sceneggiatori, dei dialoghisti che sapessero usarla in punta di fioretto, davvero. E io su questo ti ringrazio, lascio il microfono a te per salutare il tuo pubblico. Però Mattia, guarda, è stato talmente bello parlare con te che io ti invito già per il prossimo anno, quando ricominceremo a settembre con la Clessidra, per venire a parlare ancora di cinema, perché è stato ipnotico starti a sentire. Complimenti veramente, Mattia.
Grazie mille.
Il microfono è tuo.
Un saluto a tutte le persone, sia in Italia che all'estero, che ci hanno seguito e che apprezzano soprattutto il grandissimo patrimonio culturale italiano, che sia cinematografico, che sia musicale, che sia artistico.
Inserisco in questo e dico: collezionisti di tutto il mondo, scrivete a Mattia, perché così almeno lo farete contento, e gli scambi sono sempre ossigeno, è vero, gli scambi culturali,
certo,
cinematografici sono sempre ossigeno per tutti i collezionisti. Grazie ancora della tua competenza e della tua simpatia, Mattia, è stato un
grazie
vero
a
piacere
voi.
A prestissimo, ciao.
Grazie, arrivederci.
Avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.